qui arriviamo a Claudia Mazzuccato, che appunto, come dicevo stamattina, è entrata in questa esperienza di giustizia riparativa qui in Italia con le prime esperienze che abbiamo fatto a Milano, lei e tanti altri che sono qui oggi. E io l'ho conosciuta, credo, nel 95 nello studio del suo maestro Federico Stella. Come sapete, è professore associato di diritto penale e insegna anche mediazione reo vittima, si chiama così il corso, giustizia riparativa proprio, nell'Università Cattolica. E su questo tema della giustizia riparativa ha scritto contributi decisivi. Io anche qui segnalo l'ultimo libro, no, per favore, cioè, lasciatemi fare il mio lavoro, che è in libreria questo Storia di giustizia riparativa del Sudafrica, dall'apartheid alla riconciliazione, Mulino 2017, che ha curato con Gianluca Potestà e Arturo Cattaneo. Ci sono due suoi scritti, bellissimi, ma frutto anche qui di un convegno che la Cattolica ha organizzato un paio d'anni fa, dove appunto, proprio in occasione del ventennale, no, della commissione. Ecco, va bene, facciamo così, non dico altro se non che è uscito ultimamente un lavoro, uno studio che è stato curato da Claudio e da altre persone su Victims and Corporations. Questo è un tema ineludibile, veramente ineludibile, cioè la questione delle grandi corporation e naturalmente di quelle che sono le vittime della corporate violence nell'Unione Europea. Ecco, le lascio subito la parola, non cito Primo Levi, eccetera, perché faremo notte. Il titolo della sua relazione è L'influenza della direttiva delle vittime nel sistema penale interno e nazionale, problemi e prospettive per la giustizia riparativa. Vediamo se sei capace, dopo tutta questa scienza, far partire una slide.
E poi se non funziona non vi vittimizzerò.
Allora, guarda,
Qui.
credo,
Però
è morto per sempre.
lasciamo perdere. Ok. Allora. No, intanto io sono molto emozionata oggi perché ho visto quanto questo ufficio si è sviluppato in tante direzioni da quell'incontro in studio dal professor Stella tanti anni fa. Con Adolfo diciamo che la nostra amicizia è diventata maggiorenne perché è più di 18 anni che abbiamo questa amicizia sul campo della giustizia riparativa, è nata
Tra un
lì,
po' vado e
quindi
prendiamo in pensione.
tra un po' andiamo in pensione. Allora, il tema che mi è stato assegnato è un po' scomodo, ve lo anticipo. Cercherò di non vittimizzarvi, però appunto è il tema delle vittime alla luce di questa direttiva dell'Unione Europea. Magari possiamo passare alla seconda
Sì.
slide, che nasce appunto da un lavoro biennale che ho svolto insieme ai miei colleghi dell'Università Cattolica, ma anche al professor Arzen, al suo gruppo e al Max Planck, che anche oggi è stato citato. Che appunto, come diceva Adolfo, si occupa dell'applicazione della direttiva vittime in prossima slide, e anche quella dopo, dell'applicazione della direttiva vittime in generale con riferimento alla criminalità d'impresa. E noi abbiamo voluto lavorare proprio, andiamo pure avanti alla slide successiva, così avete il sito. Internet, noi abbiamo voluto lavorare proprio su questo concetto di corporate violence, che è un concetto sviluppato in ambito criminologico, perché per parlare di violenza, appunto, a volte si dimentica che ci possono essere migliaia e addirittura milioni di persone che subiscono reati contro la vita, l'incolumità personale, l'incolumità pubblica. la salute individuale e la salute pubblica nell'esercizio legittimo dell'attività d'impresa. Abbiamo lavorato con le vittime di reati ambientali, pensiamo, non so, a questa vittimizzazione collettiva a Casale Monferrato con l'amianto e l'Eternit, prodotti difettosi in ambito, per esempio, farmaceutico. Abbiamo conosciuto persone che sono morte, compresi, cioè, familiari di persone che sono morti, compresi bambini, per farmaci salvavita. Farmaci che avrebbero dovuto essere salvavita e che nel loro caso invece hanno prodotto l'effetto esattamente opposto. Prossima slide. Sul sito ci sono tutte le pubblicazioni, anche l'ultimo volume, incluse delle linee guida per l'applicazione della direttiva vittime in generale e in particolare con questo tipo di reati, rivolte ai servizi sociali, alle associazioni e organizzazioni di supporto delle vittime e ai centri di giustizia riparativa. Prossima slide. Ma noi oggi dobbiamo occuparci dell'intreccio tra la direttiva europea, di cui ha parlato anche Ivo Arzen stamattina, che è una fonte vincolante, come diceva anche il professor Arzen stamattina, e che parla della giustizia riparativa. Questo tema ci mette in strettissima relazione a quanto è stato detto poco fa dalla professoressa Cartabia, perché riguarda il rapporto tra giustizia riparativa e giustizia penale, tra giustizia riparativa e diritto penale, tra giustizia riparativa e diritto processuale penale, ma ci mette anche in strettissima relazione a quanto diceva il professor Tonre sulla legitimacy, cioè su questa idea che la fiducia che le persone hanno nelle istituzioni deputate a fare giustizia determina non solo la soddisfazione rispetto alla giustizia, il sentirsi trattati giustamente o ingiustamente, ma questa legitimacy poi tocca un aspetto cruciale, che è il rapporto che il cittadino ha con la norma, quella, l'insegna della legge, questa interlocuzione con la norma e con la norma penale in particolare, che non è mai tanto e solo al fondo, proprio alla luce anche di quei principi di cui parlava la professoressa Cartabia, la norma punitiva, ma è soprattutto la norma precettiva. Il diritto penale è primariamente un diritto che chiede comportamenti non offensivi. Nella norma sull'omicidio, il precetto non uccidere è più importante della minaccia e dell'eventuale esecuzione della pena della reclusione non inferiore ad anni 21 o della pena dell'ergastolo se l'omicidio è aggravato. Prossima slide. La direttiva 2012 numero 29 dell'Unione Europea è da leggere e qui appunto nella scomodità del tema delle vittime, che è un tema che mette in crisi il diritto e in particolare il sistema penale, questa direttiva responsabilizza tutti noi e lo vedremo fra un momento. Tutti quelli che immagino siano seduti qui in questa stanza e forse anche qualcuno che ci sta seguendo in streaming, che possono incontrare vittime di reato. La direttiva vittime dice che chiunque entra in contatto con una vittima di reato e ha un ruolo, una veste istituzionale, deve saper fare ciò che è indicato nella direttiva. E quindi da stasera il compito è leggerla, e leggerla tutta, perché i considerando hanno, diciamo, fanno parte integrante del provvedimento normativo, non meno dell'articolato. Prossima slide. La direttiva è stata recepita in Italia in modo molto deludente da questo decreto legislativo della fine del 2015, entrato in vigore all'inizio del 2016 e già poi modificato dalla legge, nella parte, diciamo, di legge ordinaria e non di legge delega, della riforma Orlando di quest'estate. Perché vedremo subito perché è così deludente il recepimento, perché questo recepimento ha toccato le norme esistenti senza fare una vera riforma, anche in questo caso, e ha diciamo ritoccato solo delle norme processuali e ha completamente dimenticato una delle parti più importanti della direttiva proprio rispetto al rapporto tra i cittadini e la giustizia penale e proprio rispetto al tema della legitimacy, cioè l'assistenza e il sostegno alle vittime di reato. Prossima slide. Andiamo avanti ancora, ancora vado velocemente perché non c'è tempo. Allora, questa direttiva definisce la giustizia riparativa, l'ha già detto il professor Arsen stamattina, questa è, diciamo, la formulazione italiana, in lingua italiana, comparsa sulla Gazzetta Ufficiale, e quindi non mi soffermo. E come diceva il professor Arsen, prossima slide, la direttiva contiene una norma, l'articolo 12, che riguarda proprio la giustizia riparativa, il diritto delle vittime ad avere garanzie rispetto ai servizi, la traduzione è questa, di giustizia riparativa. Parto dal fondo perché di questa norma, il comma secondo, l'ultimo comma, in realtà indica, dà un'indicazione generale che ai fini della mia riflessione in questo momento è bene approcciare per prima. Gli Stati membri facilitano il rinvio dei casi, se opportuno, ai servizi di giustizia riparativa, anche stabilendo procedure e orientamenti relative alle condizioni di tale rinvio. Facilitano il rinvio. Quindi c'è un incoraggiamento alle pratiche di giustizia riparativa ed è molto interessante che siano collocate all'interno di una direttiva dedicata a fissare norme minime sui diritti, l'assistenza, la protezione alle vittime di reato. La giustizia riparativa però deve svolgersi secondo delle garanzie. Questa è una direttiva per le vittime, è una direttiva che riguarda le vittime, quindi è vittimocentrica e si vede, non senza qualche problema, specialmente per i mediatori penali. Perché? C'è l'indicazione fondamentale, importantissima, sacrosanta, ma difficile da applicare e molto responsabilizzante, di proteggere le vittime che accedano ai percorsi di giustizia riparativa dalla vittimizzazione secondaria, cioè quella che deriva dal procedimento di giustizia riparativa o dal procedimento penale, e però anche dalla vittimizzazione ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni. Allora, sul fatto che le vittime che accedono ai programmi di giustizia riparativa nel nostro paese ci sia la protezione dalla vittimizzazione secondaria, conoscendo la qualità dei mediatori italiani, direi che sono dei rischi sempre da tenere molto a mente, ma non sono il primo problema. Il problema è che i mediatori devono saper proteggere le vittime da vittimizzazioni future, dall'intimidazione e dalle ritorsioni che possono derivare dalla giustizia riparativa o no. E questo è un compito molto complesso, come tutti i doveri che si proiettano verso il futuro incerto, perché i mediatori non hanno la palla di vetro che gli dirà che cosa succederà l'indomani. Quindi bisogna quella capacità di ascolto di cui si è parlato anche stamattina e nel corso del pomeriggio, è importantissima, e non solo l'ascolto di quello che le vittime dicono o gridano, ma soprattutto di quello che le vittime dicono sottovoce e ancora di più di quelle che le vittime non dicono, perché hanno paura di dirlo, perché non riescono a dirlo, perché è troppo difficile dirlo, perché la storia è troppo lunga e quindi o perché hanno paura di non essere credute. Allora, l'interesse della vittima è al centro delle preoccupazioni del legislatore europeo nell'accesso e nell'attivazione dei programmi di giustizia riparativa, ma è legato a problemi e considerazioni di sicurezza. Appunto, non si vuole che la partecipazione delle vittime alla giustizia riparativa possa provocare l'esposizione della persona offesa a pericoli. I mediatori sono tenuti dalla direttiva vittime a dare informazioni complete e obiettive alle vittime in merito ai percorsi di giustizia riparativa e ai loro potenziali esiti, il che vuol dire che bisogna, diciamo, poter prospettare quale possibile uso può essere fatto di quel percorso di giustizia riparativa all'interno della giustizia penale tradizionale, senza ovviamente promettere niente, guai, e senza ovviamente sostituirsi al giudice che, per garanzie costituzionali fondamentali, è l'unico che può, diciamo, dare poi una veste giuridica penalmente rilevante a quel percorso. Però quel percorso deve poter avere una considerazione del procedimento penale, anche questo è indicato nella direttiva vittime, e la direttiva dice che l'autore del fatto deve aver riconosciuto i fatti essenziali del caso. Poi le altre fonti internazionali che abbiamo, i principi base delle Nazioni Unite, la raccomandazione citata stamattina dal professor Arsen, ci dicono che questo riconoscimento dei fatti principali essenziali del caso non va assolutamente preso come l'obbligo di una confessione e come ammissione di colpevolezza in senso tecnico nel procedimento penale. E poi la riservatezza e la confidenzialità. Prossima slide. Chi è la vittima per la direttiva? E qui cominciano delle questioni che sono molto interessanti, anche un po' problematiche. Intanto per la direttiva europea, la direttiva usa il termine vittima e il legislatore italiano ha deciso nel tradurre la direttiva, cioè scusate, nella traduzione italiana della direttiva si parla di vittima, che è un concetto estraneo all'ordinamento penale, dove si parla di altre figure, fra un momento le vedremo citate. La vittima è solo una persona fisica ed è considerata vittima anche il familiare della persona deceduta. Prossima slide, abbiamo delle fonti non vincolanti, per esempio la dichiarazione delle Nazioni Unite sui principi di giustizia per le vittime di reato e di abusi di potere, che invece dà delle definizioni molto più estese, che possono forse coincidere di più con quelle, con il concetto di vittima che hanno in mente i mediatori, che per esempio c'era anche nelle slide di Adolfo stamattina, quando lui ha scritto vittime, e a un certo punto c'è persona fisica, scuola, ente, istituzione pubblica, eccetera. Perché per la dichiarazione ONU le vittime possono anche essere non delle persone fisiche, e poi c'è questa dimensione collettiva che viene riconosciuta in questo strumento, che però non è giuridicamente vincolante. Prossima slide. Nel nostro ordinamento giuridico abbiamo adesso la direttiva che ci parla di vittime, e vittime entra tecnicamente nei linguaggi giuridici, ma il nostro ordinamento penale parla e conosce della persona offesa, del danneggiato, della parte civile. Solo raramente e spesso in un modo un po' strano compare in qualche disposizione del codice di procedura penale la parola vittima, il minore vittima di reato, che però non si sa chi è, proprio perché il concetto di vittima non è un concetto tecnico per il vocabolario tecnico giuridico, diciamo corrispondente all'ordinamento giuridico italiano. E poi compare questo termine vittima in alcune leggi regionali, per esempio le vittime della violenza domestica, le vittime dell'usura, le vittime della criminalità organizzata, con poi un problema di identificare chi sono queste vittime quando quel termine vittima, per esempio, dà accesso a delle prestazioni assistenziali, sociali o addirittura delle contribuzioni economiche, e dove allora non è il concetto vittimologico, ma bisogna stabilire bene chi è la vittima. Prossima slide. Una cosa interessantissima, a mio parere, che è contenuta nella direttiva vittime e che è una specie di folgorazione per me, è che nel considerando 19 si dice, e quanto è vero questo, che una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato. In sala ci sono delle persone che sono sicuramente delle vittime, anche se nessuno è stato condannato. guardo Paolo Silva, dell'Associazione dei Familiari delle Vittime di Piazza Fontana. Non che non si sappia, non si abbiano dei nomi, ma per garanzie fondamentali, intoccabili, non possono essere condannati, perché sono già stati assolti in via definitiva. Manlio Milani, per 43 anni, è sicuramente stato una vittima, anche se nessuno è stato, fino a quella decisione di cui si è parlato stamattina, identificato e riconosciuto, oltre ogni ragionevole dubbio, colpevole di quel fatto sanguinoso. Perché questa è una folgorazione? Perché ci aiuta a scindere la vittima del reato dalle sorti e dagli esiti della giustizia penale. E questa scissione è importantissima perché la giustizia penale non è fatta per le vittime. La giustizia penale è tutta costruita attorno alla protezione non della vittima del reato, ma dell'innocente erroneamente accusato che non deve venire erroneamente condannato. E quindi, diciamo, tutto il sistema penale, che è un sistema, mi è piaciuto da impazzire alla relazione del professor Cartabia, ma questa idea di quei termini che lei ha citato prima e che sono dei termini di fondazione di qualcosa di positivo e non di autocontenimento del negativo del diritto penale. E mi hanno ricordato moltissimo i principi che sono contenuti nella Costituzione provvisoria del Sudafrica, l'idea appunto della riparazione, della comprensione dell'ubuntu, anziché della vendetta, della ritorsione, anche lì, perché la materia penalistica è una materia in cui i principi costituzionali non fondano la materia, ma la restringono. E perché? Per quel segno violento originario che la caratterizza da sempre. Quindi qui c'è qualche cosa che è un progetto di politica del diritto, interessantissimo. Prossima slide. Gli obiettivi della direttiva, prossima slide se è possibile, si può? Non va, si è bloccato anche con loro. Ecco, allora sono due, uno obbligatorio, che è quello che l'Italia non ha recepito, e l'altro da modellare in base ai sistemi giuridici vigenti nei singoli paesi membri. Informazione, assistenza e protezione a prescindere dall'accertamento penale. Cioè c'è molto da fare per le vittime, cosa che farebbe sentire le vittime meno sole e meno vittime di percezioni di ingiustizia o di ingiustizie reali, se venisse fornita a loro, a prescindere da quello che accade nella giustizia penale, informazione, assistenza e protezione. Una cosa sconvolgente, ma che è tipica di tutti gli ordinamenti giuridici, è che la morte del reo, prima della condanna, estingue il reato. Ditelo a una vittima. Che se è morto il reo, è estinto il reato. E la cosa sta diventando drammatica in tutti gli attentati kamikaze, in cui muoiono delle vittime, qualcuno sopravvive, ci sono le vittime che sono i familiari delle persone morte, ma muore anche il reo, e quindi il reato si estingue nell'esatto momento in cui viene compiuto. Possiamo dire che non abbiamo niente da fare nei confronti di queste persone, dei sopravvissuti e dei familiari? Allora c'è una giustizia da fare che non passa dalla pena e che non passa dalla giustizia penale. E poi ovviamente bisogna garantire alle vittime anche la partecipazione al procedimento penale. Prossima slide. Allora, la direttiva ci dà un ventaglio di situazioni di cui la partecipazione al procedimento penale è quella, se vogliamo, più problematica, perché la vittima del reato da proteggere entra dentro nel sistema penale che vuole proteggere l'innocente. Ok? Mentre informazione, assistenza e sostegno non fanno del male a nessuno, non cozzano con diritti costituzionali di nessuno. fornire informazioni alle vittime, garantire loro assistenza e sostegno, non manda in prigione nessuno, non toglie la libertà di nessuno. E quindi questo è un semaforo verde, perché bisogna farlo tanto, spesso, perché non ci sono problemi a dare informazioni, sostegno e assistenza. La protezione è un po' più delicata, perché la protezione in termini di ti insegno come non cadere vittima del reato un'altra volta, anche questa non fa del male a nessuno. Se già diventa un ordine di protezione che tocca la libertà del soggetto, magari solo sospettato del reato e non ancora condannato, capite che pone tutta una serie di problemi delicatissimi. Prossima slide. Questi ventaglio di situazioni devono essere le prime due garantite indipendentemente dal procedimento penale e tutte e tre da quando la vittima è nota. E la vittima può venire nota mica solo all'autorità di pubblica sicurezza o alla polizia giudiziaria che vedo qui presente, che ha un ruolo importantissimo nella precoce assistenza e informazione delle vittime di reato, ma può venire per esempio nota al pronto soccorso, oppure a scuola, se qui ci sono ancora degli insegnanti. Allora, chiunque entra in contatto con la vittima e si accorge che c'è la vittima di un reato, cosa deve fare? Qui vado rapidissimamente, prossima slide, deve saper dare informazioni alle vittime. Prossima slide, deve saper fornire, se fa parte delle sue competenze, assistenza e protezione, altrimenti deve saper indirizzare a chi fornisce assistenza e protezione. E poi c'è, prossima slide, la partecipazione al procedimento penale, su cui assolutamente non entro e anzi chiedo già di andare ancora alla slide successiva perché vedo che il tempo corre. Quindi andiamo alla slide valutazione individualizzata delle esigenze di protezione. Perché la direttiva, la prossima slide, ci dice che ogni vittima deve essere individualmente valutata nei propri bisogni di protezione. Individualmente valutata. Cioè, quali sono i bisogni di protezione dalla vittimizzazione ripetuta, dall'intimidazione, dalle ritorsioni e dalla vittimizzazione secondaria, deve essere fatto individualmente, caso per caso. E quindi qualunque soggetto, anche se non è un minore, prossima slide, anche se non è una donna, anche se non è uno straniero che non parla la lingua, eccetera, può essere una vittima vulnerabile. E la direttiva vittime passa da questa idea che ci sono categorie, prossima slide ancora, di vittime vulnerabili per definizione, all'idea che ogni vittima può essere contingentemente e individualmente vulnerabile. Quindi, se io vengo a denunciare il furto della bicicletta, non deve essere presunto che questo è un reato bagatellare, ma bisognerebbe che qualcuno mi facesse tutte le domande necessarie per capire se, per esempio, il furto della bicicletta è un avvertimento di qualcosa di peggio, che mi rende magari particolarmente esposto e vulnerabile a un reato che è molto più grave del furto della bicicletta, ok? E quindi di nuovo l'ascolto. Andiamo avanti ancora, prossima slide. E quindi la direttiva che riguarda chiunque entri in contatto con una vittima, dal medico all'insegnante, alla polizia giudiziaria, al pubblico ministero, al mediatore, deve saper valutare la vulnerabilità atipica, cioè quella che non è già indicata dal legislatore. Certo che se ho un neonato la vulnerabilità è esplicita e, come dire, i minori sono considerati vulnerabili per legge. Prossima slide. Allora, questa direttiva è responsabilizzante perché guardate quanti soggetti sono investiti di doveri a partire dalla direttiva. L'autorità competente in un procedimento penale, la polizia, queste sono proprio testualmente le locuzioni utilizzate nella traduzione comparsa sulla Gazzetta Ufficiale Italiana appunto pubblicare la direttiva, l'autorità giudiziaria e poi qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime. E di nuovo il medico, il farmacista, l'insegnante e il mediatore. Poi in particolare si parla dei servizi di assistenza alle vittime, che dovrebbero essere servizi di assistenza generalisti, che offrono assistenza a vittime di qualunque reato, o specialistici, che offrono assistenza a vittime con bisogni per definizione particolare. Violenza domestica, minori, vittime della tratta, vittime dei crimini d'impresa e i centri di giustizia riparativa. Cosa devono fare? Prossima slide, sto finendo. Allora, cosa devono fare questi soggetti? No, perché è tardi e appunto vi ho promesso di non vittimizzarvi oltre quello che non sto già facendo. Allora, chiunque entra in contatto con una vittima dovrebbe saperla riconoscere. E non solo quando ha l'evidenza della vittimizzazione, ma quando la vittimizzazione è difficile da riconoscere, lì c'è più bisogno di riconoscimento. E il concetto di vittima è un concetto ontologicamente molto complesso, perché la vittima è la vittima di un fatto, ma è la vittima di un fatto qualificato come reato dall'ordinamento. Quindi non c'è solo il fatto, c'è anche il diritto. Allora, io divento vittima nel momento in cui subisco il reato, anche se il reato non viene mai scoperto. Ma il punto è che finché il reato non viene accertato, il dubbio che io sia una vittima permane. Allora, l'indicazione che io mi sentirei di darvi è: per tutto quello che non tocca diritti inviolabili altrui, e quindi per dare informazione, per dare assistenza, per dare accoglienza, per dare solidarietà, presumete sempre che la persona che ritiene di essere vittima sia una vittima. Certo non, perché lì occorre l'accertamento, quando il riconoscimento della vittima passa, per esempio, dal procedimento penale e dall'eventuale applicazione di una sanzione e magari di una sanzione detentiva. Riconoscimento, rispetto. Le vittime vanno trattate con questo stile di sensibilità in modo personalizzato, competente e non discriminatorio, sapendo ogni servizio che entra in contatto con le vittime fornire informazione, assistenza rispetto alle proprie competenze, al proprio ruolo, eccetera, e protezione. Con questa capacità di indirizzare a chi può fornire, cioè certamente l'insegnante non è lui che riceve la denuncia, ma deve saper dire da chi bisogna andare, dalla polizia giudiziaria, per presentare la denuncia. Prossima slide. Invece gli operatori dei servizi di assistenza, che nel nostro sistema non ci sono, e non ci sono istituzionalmente, e non ci sono capillarmente sul territorio, ma un po' come la giustizia riparativa, sono nati per, diciamo, l'iniziativa e la passione di qualcuno, o per la sensibilizzazione internazionale rispetto a certe sole categorie di vittime, e quindi è fondamentale istituire questi servizi di assistenza, fondamentale farlo. L'Italia avrà altrimenti una procedura di infrazione per il mancato completo recepimento della direttiva. Prossima slide, per favore. I servizi di assistenza devono non solo garantire quello che abbiamo visto prima, che riguarda tutti, direi tutti noi qui presenti, sicuramente siamo destinatari di questi obblighi, ma i servizi di assistenza devono proprio saper accompagnare la denuncia, saper preparare il procedimento penale, saper vivere il procedimento penale, per esempio informare le vittime che il procedimento penale può finire con l'assoluzione, perché c'è un dubbio ragionevole sulla colpevolezza e che questo non va toccato, pena perdere tutti la democraticità nello stato in cui viviamo. E poi saper attivare eventuali misure di protezione. Allora, ultima riflessione. Prossima slide. Che cosa sta accadendo con questo ingresso del tema delle vittime attraverso questo diritto vittimologico, perché non è propriamente solo penale, è di assistenza sociale. Tanti rami dell'ordinamento sono coinvolti nella tutela e nella protezione delle vittime. Stanno accadendo grandi cambiamenti che riguardano la sensibilità, ma intesa proprio come la sensibilità, l'essere sensibili al dolore degli altri, accorgersi delle ferite degli altri, nella cultura giuridica, nelle politiche sociali, nei sistemi di welfare, perché i servizi di assistenza dovranno essere incardinati lì. Prossima slide. E questo interroga profondamente. Quanta umanità saremo capaci di sopportare? Perché trattare le vittime con sensibilità, rispetto, in modo individuale, personalizzato, richiederà del tempo. Ce l'avremo quel tempo? Richiederà un'attenzione, non richiederà di essere sommersi da fascicoli. Se no, anche questa diventa tutta retorica. Prossima slide. La vittima è un soggetto scomodo e specialmente la vittima può subire quella forma mostruosa di vittimizzazione secondaria che è la strumentalizzazione a fini politici, a fini elettorali, a fini di... E quindi fintamente far diventare la vittima l'eroe del nostro tempo, come dice quel libro di Giglioli, farle acquisire un potere sinistro che poi, in assenza di altre forme di giustizia fuori dalla giustizia penale, diventerà reclamare più pena, pene più severe. E questa, secondo me, è la vittimizzazione secondaria più terribile che si può fare alle vittime, che hanno bisogno di accoglienza, di umanità e di solidarietà, non di essere messe su quei piedistalli di cui si parlava stamattina a urlare pene, la richiesta di pene più severe. Ultime due cose, rapidissime, prossima slide. La direttiva vittime pone questo tema della protezione, che è un tema che potrebbe, diciamo, portarci in cammino verso un sentiero irto, spinoso, dove il diritto penale, il sistema penale può proprio cambiare geneticamente. Perché possiamo dire che il sistema penale non ha lo scopo di proteggere le vittime, se il suo scopo è quello di proteggere i beni giuridici, ma proteggere le vittime rispetto alla cura delle ferite dell'evento passato è una cosa, proteggere le vittime come dovere dello Stato rispetto a eventi futuri è un'altra. La giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sta incominciando ad affermare rispetto al bene della vita, della salute e dell'incolumità, un obbligo positivo dello Stato di proteggere. E abbiamo già visto situazioni in cui il partner che uccide la persona che già aveva denunciato più volte il maltrattamento è un caso che sta suscitando dei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati che non sono stati abbastanza attivi e davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nei confronti degli stati che non hanno protetto le vittime. Ultima cosa, il mondo delle vittime, ci dicono, prossima slide, ha tre anime, ci dice questo, insomma un po' tutta la letteratura su questi temi, c'è questo libro molto bello di Bottoms and Roberts, c'è un'anima rivendicativa che si lega alle politiche di tolleranza zero, che chiede più pena, che chiede appunto, non so, la pena di morte in certi paesi, la reintroduzione della pena di morte nei paesi che l'hanno abolita, eccetera, cioè che si allaccia a legge e ordine e alle istanze repressive. C'è un'anima proattiva che invece chiede questa giustizia parallela, c'è un progetto americano che si chiama proprio Parallel Justice, cioè date alle vittime appunto i servizi, non so, medici, psicologici, previdenziali, indipendentemente da quello che si fa nella giustizia penale. E poi c'è l'anima riparativa e i cammini di giustizia riparativa che a mio parere hanno lasciato dei segni più duraturi perché sono stati esemplari, al di là delle contingenze storiche che li hanno caratterizzati, sono tutti stati iniziati dalle vittime che si sono messe in cammino incontro agli altri.
No, non possiamo dire che ti manchi il rigore intellettuale, questo non lo possiamo dire. e una grande capacità espositiva. E questo era il tema che Claudia, in modo esemplare, una parola che ama molto e che mi ha insegnato ad amare. Io non amavo molto la parola esempio, e invece dopo un suo scritto mi ha messo anche così nella condizione di apprezzare altri libri che hanno trattato questo tema dell'esempio in modo totalmente inedito per quanto mi riguarda. Ecco, sei riuscita a darci esattamente il taglio che ti avevamo chiesto, vale a dire, in tutto questo discorso sulla giustizia riparativa che abbiamo avviato assieme, ripeto ancora una volta, con tante persone che sono qui oggi, solo a partire dal 2012, in modo così concreto e organizzato, il tema delle vittime si è in un certo senso autonomizzato, però rimanendo sempre ovviamente diciamo simbolicamente collegato con il tema della giustizia riparativa. Ha preso una preponderanza la questione delle vittime, della quale noi dobbiamo necessariamente tenere conto in base a tutta una serie di ragionamenti che tu hai fatto. Naturalmente chi parla e molti practitioner della restorative justice si sentono ovviamente legittimati a intraprendere tutta una serie di cammini come quelli che sono stati indicati nella direttiva, anche se appunto qui è uno degli aspetti che non abbiamo fatto in tempo a trattare. Tutta una serie di attività che riguardano la protezione delle vittime, a nostro modo di vedere, sono completamente separate da quelle della giustizia riparativa. E qui, appunto, per esempio, anche nella legge che stavamo cercando di mettere in piedi, e poi non la nominerò mai più per tutta la vita, c'è una discussione furibonda se creare dei centri, diciamo, polifunzionali, non nel senso, come ho cercato di dire stamattina, per la giustizia riparativa, ma polifunzionali anche in relazione alla protezione, all'assistenza e al sostegno delle vittime. Tanto è inutile sapere come è andata a finire. È andata a finire che oggi abbiamo ascoltato una serie di relazioni, a mio modo di vedere, importantissime, per, cioè di un livello stratosferico, per celebrare quello che l'assessorato all'educazione del Comune di Milano ha voluto come momento di riflessione per tirare le fila rispetto a quello che è stato il progetto degli ultimi anni, e in un certo senso anche per celebrare 20 anni di giustizia riparativa a Milano, perché, come ripeto, è dal 98 che comunque ci si muove a singhiozzo con degli strappi, la famosa immagine dell'elastico di Agnese Moro, crediamo di essere arrivati a un punto, torniamo indietro, non molliamo, e questa è la cosa importante. Io sono vorrei partire da ringraziamenti che riguardano prima di tutto i traduttori simultanei che hanno fatto un lavoro straordinario. Devo dire che in questo momento c'è una sola persona che ha usufruito della e questo lo rende ancora più prezioso, perché questo rapporto uno a uno ci ha dato. Ecco, tutti i ragazzi che hanno lavorato per la realizzazione di questa giornata, il catering, la reception, eccetera. E naturalmente poi tutte le persone che hanno reso possibile a livello politico, a livello amministrativo, a livello organizzativo, a livello realizzativo, la realizzazione di questa giornata. Sono stati nominati oggi tutti gli attori di questo consorzio di cooperative che hanno collaborato con il comune, non le sto a ripetere perché ne dimenticherai sicuramente qualcuna. Ci tengo anche a sottolineare che c'è stato tutto un lavoro di elaborazione dei dati che ha visto coinvolti a vari livelli tutti i mediatori che saluto e che ringrazio, che hanno veramente un applauso. E dirvi anche che appunto noi oggi abbiamo analizzato il lavoro che facciamo con i minorenni, ma o meglio gli adolescenti in conflitto con la legge, lavoriamo molto anche con gli adulti, con modalità che non abbiamo potuto oggi affrontare, non abbiamo neanche voluto affrontare. Ecco, gli auspici sono quelli che ovviamente già sapete, e quindi non mi resta che salutarvi, ringraziando ancora una volta la vice sindaco Scavuzzo e l'assessore all'educazione Galimberti, che ci hanno dato ospitalità. Permettetemi un ringraziamento particolare al SEA, che ci ospita e che io considero appunto un snodo decisivo. Credo che sia bello darci un appuntamento a tra qualche anno, sperando di riuscire a valutare in modo ancora più confortante il lavoro che stiamo facendo, non soltanto a Milano. Qui c'erano appunto anche molti mediatori di altri centri di giustizia riparativa, di mediazione d'Italia. Grazie per essere venuti fin qui ad ascoltare, e a tutti loro un abbraccio, una buona serata. Grazie.